Tutti, eccomi qua nella mia nuova trasmissione. State ascoltando Canna e Camicia, cioè l'unica e inimitabile trasmissione di approfondimento meccanico di Radio Wombat. Avete sentito la mia nuova sigla e intanto mando un salutone a Coccoli e ringrazio tantissimo per avermi ospitato finora, quindi grazie, grazie. E oggi ho avuto un po' più di tempo, quindi faremo tutto con calma, molto relax, tanta musica. Vi ricordo i contatti della radio, per farvi sentire via posta scrivete a postawombat@insiberia.net oppure lasciate un bellissimo audio pigiando il pulsantone del messaggio in bottiglia che trovate nella home e subito sotto c'è anche il link per il pad. Oggi parlerò della trasmissione dello scooter, normalmente la trasmissione dello scooter è automatica e anche la frizione. Tutto il sistema si basa sulla cinghia, che è un modo molto arcaico di trasportare del moto. Infatti anticamente spesso vari macchinari venivano mossi tramite delle cinghie piane o piatte. La particolarità di questi sistemi era il profilo a botte delle pulegge su cui scorrevano, cioè al contrario di quello che penseremmo come logico, era più in alto al centro e più basso ai bordi. Questo serviva per guidare la cinghia e per farla stare nel centro. Torniamo allo scooter, oggi la maggior parte delle cinghie sono trapezoidali, o meglio sezione trapezoidale, e questa sezione è necessaria a tutto il funzionamento. Direi già di mettere il primo puzzettino musicale con i Joy Division Transmission.
We'll be right back.
Eccoci rientrati. Allora, la prima cosa importante è che, non avendo spiegato la parte del motore, che spiegherò la prossima volta, dobbiamo assumere che ci sia un albero, cioè un perno, che gira per via del funzionamento del motore. Quindi c'è questo perno che esce dal motore e che porta il moto a una puleggia. Questa puleggia è fatta da due coni contrapposti, con entrambe le parti con sezione ristretta verso l'interno, quindi essenzialmente con una sezione a V. Dentro questi due coni è alloggiata la cinghia, perciò la sezione della cinghia deve essere trapezoidale perché per far combaciare appunto i due lati sui coni. In questo modo la cinghia offre molta più superficie d'attrito rispetto a quella classica piatta. Ricapitolando, il moto esce dal motore su un albero e entra su una puleggia conica, dove dentro scorre una cinghia che va verso una puleggia simile a quella anteriore, ma posizionata al posteriore, quindi avvicinandosi alla ruota posteriore. Questa puleggia è connessa a un altro albero che entrerà dentro una scatola a bagno d'olio che è posizionata praticamente dietro la seconda puleggia, tra la seconda puleggia e la ruota, all'interno del carter motore, del carter che essenzialmente funge anche nello scooter da forcellone, c'è ricavato uno spazio dove c'è una scatola a bagno d'olio, dove ci sono degli ingranaggi, dai quali esci poi un secondo albero che va, al centro della ruota posteriore, che quindi va poi a trasmettere il moto alla ruota posteriore. Quindi essenzialmente ci sarà il motore che esce con un albero che va a una puleggia, che attraverso una cinghia porterà il moto a una seconda puleggia che entrerà, che darà il moto a un ingranaggio che trasmetterà tramite un altro ingranaggio il moto alla ruota. La trasmissione è teoricamente finita, ma come essenzialmente in tutto ciò non si capisce come si fa a cambiare una marcia. Vi lascerò con la domanda in sospeso e metto un pezzettino musicale e Lost Prophets è The New Transmission.
That I wanna believe. I think the time has come to set it.
Rieccomi. Allora, quindi come minchia fa lo scooter a cambiare marcia? Allora, prima bisogna introdurre un concetto generale di che cos'è una rapportatura variabile. Allora, per spiegarlo, la cosa più semplice è, come al solito, la bici. Infatti, quando cambiate marcia alla bici, spostate la catena da un ingranaggio a un altro e, per precisione, quando riducete la marcia, si muove verso un ingranaggio più grande. Se aumentate la marcia verso un ingranaggio più piccolo. Questo però avviene solo all'ingranaggio sulla ruota posteriore, mentre sull'ingranaggio attaccato ai pedali, quello all'avantreno, è esattamente l'opposto. Adesso iniziamo a dare un nome alle cose, perché se no non ci si capisce più niente. Allora, l'ingranaggio o la puleggia più vicina alla fonte del moto è detta primario, mentre l'altro è chiaramente il secondario. Cosa avviene di preciso normalmente? Allora, facile. Quando aumentate la marcia, a parità di velocità sul primario, aumenterà quella del secondario. Quando riducete la marcia, sempre a parità di velocità del primario, si rallenterà il secondario. Questo perché, se immaginate di applicare una forza sul bordo estremo di un ingranaggio molto grande, nel centro dell'ingranaggio svilupperete la forza che state esercitando all'esterno moltiplicata per il raggio dell'ingranaggio, perché il raggio dell'ingranaggio si comporterà proprio come una leva. Quindi, quando si parla di forze per braccio, si parla di momenti o di coppia. Proporzionale all'aumento della coppia si avrà però una riduzione della velocità. Questo purtroppo per la conservazione dell'energia, perché se noi forniamo dell'energia sul primario, sul secondario non può esserci un aumento di energia, altrimenti avremmo scoperto un famoso free energy che mi dispiace dirvelo, mi rendo conto di essere un po' tipo il padre che svela che Babbo Natale non esiste, ma dovete sapere che il free energy non esiste. Quindi, più coppia, meno velocità, oppure meno coppia, più velocità. Questo è proprio quello che fa il cambio e che avrete notato anche guidando un'auto. Infatti, quando dovete affrontare una salita, vi servirà una maggiore coppia alle ruote, ma a discapito della velocità. Direi che è rimasto, per chi è rimasto vivo fino a questo momento, si merita un pezzettino ripigliativo e quindi Songs Oya con Farewell Transmission.
Thank you. is to be a secret out of the past. I will resurrect it. I'll have a good go at it. I'll streak his blood across my face. Dust my feathers with his ashes. Feel his ghost breathing down my back. I will try.
Long dark blue.
Per i sopravvissuti sappiate che la storia purtroppo non mi si semplifica, diventerà quasi peggio. Allora, finora abbiamo parlato del secondario, mentre prima dicevamo che nel primario è esattamente il contrario, cioè più è grande l'ingranaggio del primario, più girerà veloce e avrà meno coppia, mentre più è piccolo, più girerà lento e avrà più coppia. Il motivo è che noi, attraverso l'albero motore, forniamo energia al centro dell'ingranaggio primario e la preleviamo all'esterno, perciò esattamente al contrario del secondario, dove la forniamo invece all'esterno e la preleviamo all'interno. E quella che nel secondario era una leva positiva, ora diventa negativa nel primario. Tutto ciò l'ho dovuto spiegare per far capire come agisce il cambio dello scooter. Infatti, tornando a noi, la prima puleggia primario in gergo si chiama variatore, anche se variatore sarebbe il nome di tutta la trasmissione, però spesso i meccanici lo chiamano variatore. Si chiama variatore anche perché lì dentro risiede poi proprio il meccanismo che mette in moto il cambio. I due coni da cui è composta la puleggia, infatti, non sono fissi, uno dei due può scorrere verso l'esterno, aprendo o chiudendo quindi lo spazio tra i due coni e quindi aprendo o chiudendo quella V. All'interno del variatore, normalmente vicini al centro, ci sono dei pesi, detti rulli, perché hanno una forma di un rullo, che attraverso l'aumento della forza centrifuga e quindi l'aumento dei giri del motore, verranno spostati verso l'esterno. E il loro spostamento farà chiudere i due coni, diminuendo lo spazio interno e spingendo la cinghia verso l'alto e quindi modificando i rapporti. Essendo la cinghia però non deformabile, quindi non si può allungare, all'aumentare del diametro del primario si dovrà per forza diminuire quello del secondario, creando così una modifica continua dei rapporti. Infatti, nello scooter non sentiamo la variazione di marcia come nell'auto, perché esso varierà tutte le possibili combinazioni in ogni istante, non creando scalini tra una marcia e l'altra. Se dovessi fare un paragone, diciamo, musicale, il cambio, dello scooter è come un violino che, nella tastiera non presenta i tasti ed è perciò possibile ottenere l'intera gamma di suoni, mentre la chitarra o il pianoforte no. La funzione della puleggia secondaria è quella di contrastare attraverso una molla che tende a tenerla chiusa l'apertura smodata del primario. Infatti, ai bassi giri, la molla della puleggia secondaria tenderà a tenere chiuso il cono, spingendo in alto la cinghia e di conseguenza spingendo in basso nel primario. Cioè, esattamente mettendosi nella posizione corretta per partire. Cioè il primario piccolo e il secondario grande, quindi la marcia più bassa possibile. Modificando, l'accoppiata dei rulli sul primario e della molla sul secondario, andiamo a modificare la variazione del modo di cambiare del cambio, ma non in realtà, la minima marcia e la massima, che invece sono dettati dalla grandezza, massima e minima delle due puleggie. E quindi direi per i superstiti metterei un altro pezzettino musicale e perché no a questo giro usare la parola variator, quindi Hank Astral variator. Rieccoci amici. Allora, nella puleggia secondaria è presente anche la frizione. Infatti, nello scooter normalmente non c'è una frizione da attirare quando siamo fermi, perché anch'essa è automatica. Questa è più semplice. Praticamente ci sono delle ganasce, proprio come nei freni a tamburo, che però vengono azionate dalla forza centrifuga. Finché il motore non ha raggiunto quindi un tot di numero di giri, le ganasce sono chiuse. Appena raggiunge il numero di giri giusto, attraverso la forza centrifuga vengono aperte e niente, vanno a strusciare sull'esterno su una sede chiamata campana e trasmettono il moto alla ruota. In realtà, prima di arrivare alla ruota c'è un'altra coppia di ingranaggi e si servono solo ad aggiustare in maniera fissa i giusti giri tra ruota e puleggia. Solitamente sono semplicemente appunto una coppia di ingranaggi a bagno d'olio. È stata dura, spero che sia più o meno stato chiaro qualcosa, almeno qualcosa. Io direi un altro pezzettino musicale e poi la rubrica più attesa da tutti gli aggeggioni, e quindi io direi Kasabian con Test Transmission.
Cattle, Chris, rattle, gold, she's being back. I just canceled the.
Quindi ora l'attesissima rubrica Diagnosi di un problema con Sigletta.
Oh no.
Nuova sigletta. E quindi adesso parliamo un po' dei problemi e delle possibili diagnosi. Allora, qui i casi, diciamo, che possono essere davvero molti, perciò ne farò, diciamo, quattro principali. Sentite che il variatore tende a tenere le marce basse, quindi sentite bene che il motore gira a alti regimi. Probabilmente si sono consumati i rulli, infatti a seguito di un continuo sfregamento, perché loro si spostano in su e in giù ogni volta che c'è una variazione della velocità dei giri del motore, questo spostamento tende a consumarli. Ogni volta che si consumano si alleggeriscono e quindi vanno poi a modificare i rapporti di cambiata modificando il loro peso. La sostituzione dei rulli non è particolarmente complessa, però necessita di smontare il carter, di smontare il variatore e di montare i nuovi rulli, che però devono essere dello stesso peso degli originali. Solitamente, smontando il carter laterale, il variatore è ben visibile. L'unica cosa che serve importante è un avvitatore a impulsi o pneumatico elettrico. Secondo caso, il motore sale di giri ma trasmette poca potenza alla ruota e tendenzialmente molto in ritardo. Probabilmente vi si è consumata la frizione che slitta. Anche qui serve lo stesso avvitatore per smontare la puleggia secondaria, però stavolta quindi non il variatore ma la puleggia secondaria, e dietro questa puleggia c'è le ganasce della frizione. Un'altra possibilità è sentiamo da provenire dal posteriore un fischio non propriamente come si fa con la bocca, ma quasi un sibilo. Questo significa che probabilmente c'è poco olio nella scatola degli ingranaggi della trasmissione finale. Di solito vicino alla ruota è presente un tappo che permette di rabboccare l'olio. Mi raccomando, guardate bene che olio va messo, perché gli oli della trasmissione non sono uguali a quelli del motore. Di solito sono oli abbastanza densi, quindi non so, 75-90, 80-90, roba del genere. Un'altra possibilità è che il motorino non trasmette più nessun moto alla ruota posteriore, o addirittura la ruota è bloccata. È un po' più raro, ma può succedere. In questo caso potreste aver rotto la cinghia, che si potrebbe arrotolare in una delle due pulegge, e quindi questo potrebbe bloccare la ruota. Sempre aprendo il carter laterale, bestemmierete tantissimo, probabilmente, se vi si è arrotolata la cinghia per toglierla. Per montare quella nuova invece dovete smontare il variatore, mettere la cinghia nella puleggia secondaria, e se lo scooter è di piccola cilindrata dovreste riuscire a mano, tirando la cinghia verso il primario, a farla entrare bene nelle gole invece del secondario, andando quindi poi a comprimere la molla. Ma se lo scooter è di grossa cilindrata la molla è troppo dura, non riuscirete a comprimerla a mano, e allora saranno presenti dei fori sulla campana per posizionarci dei bulloni. Questi bulloni servono a comprimere la molla e quindi aprire la gola nella puleggia secondaria e facilitare il montaggio della cinghia. Io metterei un altro pezzettino, The Tea Party con Transmission. Siamo giunti quasi alla fine e vi ricordo quindi nuovamente i contatti della radio. Per farvi sentire via posta, scrivete a postawombat@insiberia.net oppure lasciate un bellissimo audio pigiando il pulsantone del messaggio in bottiglia che trovate nella home e subito accanto c'è il link per il pad. Allora, direi che anche oggi è praticamente finita. Grandi complimenti a chi è rimasto in piedi, buona giornata a tutti e a tutte le wombatesse, vi lascio con l'ultimo pezzo musicale. Mi lascio una bonus track finale che non c'entra nulla con Transmission, quindi The Zeta Rollers con Passage to India.